Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. In tutta questa Quaresima, la lettura dei Salmi ci ha accompagnato così bene, preparandoci a celebrare la Settimana Santa che inizieremo domani con la celebrazione della Domenica delle Palme, ingresso di Gesù e la lettura della Passione. Particolarmente in questi ultimi giorni i Salmi delle Ascensioni ci hanno invitati così a fare la nostra salita verso Gerusalemme, verso il luogo dove si sono adempiuti i misteri della redenzione. E così ancora di più in questi ultimi giorni sono stati così preparati così bene da questi salmi. E ora, proprio oggi, abbiamo l'ultimo salmo che termina con la grande benedizione sacerdotale: vi benedica il Signore da Sion che ha fatto cielo e terra. E la invochiamo questa benedizione sacerdotale su tutta l'umanità, all'inizio, su tutti i popoli della terra, all'inizio della Settimana Santa.
Canto delle Salite. Ecco, benedite il Signore, voi tutti, i servi del Signore, voi che state nella casa del Signore durante la notte, alzate le mani verso il santuario e benedite il Signore. Il Signore ti benedica da Sion, egli ha fatto cielo e terra.
Il primo salmo di questa che abbiamo meditato questa settimana, il De Profundis, salmo 129-130, e molto legato al salmo successivo 130-131, anche perché vi ritroviamo in modo particolare una stessa espressione, uno stesso invito rivolto a Israele: spera Israele nel Signore. Nel versetto settimo del primo salmo è ripetuto al versetto terzo del secondo salmo: spera Israele nel Signore da ora e per sempre. E i due salmi danno i motivi per cui sui quali si fonda questo invito fatto a Israele a sperare nel Signore. Nel De Profundis, il primo salmo, troviamo le grandi affermazioni che il Signore non si ricorda delle colpe, presso il Signore il perdono, perciò avremo il timore di Dio. Il timore di Dio come conseguenza della fiducia nel Dio che perdona, non nella paura di Dio, ma nel timore, sì, che non è paura, perché Dio perdona, e questo è la base, il fondamento del vero timore che la Scrittura ci insegna, timore di Dio. E troviamo nel primo salmo la supplica: dal profondo a te ho gridato, Signore, e tu ascolta la mia voce. Questa è la preghiera. Se consideri il ricordo delle colpe, Signore, chi potrà sussistere? Ma presso di te il perdono. Questa è la preghiera che l'orante ha rivolto nel momento dell'angoscia, del profondo, delle profondità, degli abissi. E non solo la richiesta, la fiducia quindi nel perdono di Dio e quindi la richiesta del perdono sottintesa, ma anche l'invito a Israele ad attendere il Signore, a sperare nel Signore, a rivolgersi sempre a Lui, perché Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. E nel secondo salmo le altre motivazioni sono quelle di un animo, non più le profondità degli abissi nel quale si trova, nella situazione esterna, ma se vogliamo nella profondità del suo cuore. Signore, dice il Salmo, non si esalta il mio cuore e non si levano con superbia i miei occhi. E poi l'atteggiamento del bambino ricordato sul quale si deve fondare l'atteggiamento del bambino, del bimbo anzi, dell'infante che è allattato dalla madre, in braccio a sua madre, e questo è il fondamento, il secondo fondamento, l'atteggiamento che Israele è invitato ad avere nello sperare nel Signore da ora e per sempre. Sono i due grandi fondamenti. Questo Salmo ci ricorda anche in modo particolare il Salmo ottavo. Signore, adesso non mi viene più in mente, andiamo a vedere. Sulla bocca dei bimbi e dei lattanti ti sei preparato, insomma non cito letteralmente, bisogna andare, una lode per sconfiggere i tuoi nemici. E avevamo già visto allora, è il Salmo che non solo esalta il ruolo dell'uomo nella creazione, la grandezza, la bellezza della creazione, ma soprattutto il compito di Israele, perché c'è il ricordo dei nemici, avevamo detto, sottolineato in questo Salmo così bello, perché è la situazione di Israele che sconfigge i nemici con la lode di Dio, con la lode, ripreso poi dal Salmo 149 alla fine, secondo una certa interpretazione. E qui vediamo che appunto è ripreso l'atteggiamento di Israele, che deve avere questo atteggiamento per poter lodare Dio, per poter sperare in Lui nella redenzione. Poi abbiamo il Salmo successivo, nel quale si parla di Davide e di Sion, legando insieme la promessa fatta a Davide e la promessa fatta a Sion, diciamo così, al monte di Sion, al Tempio, al luogo dell'abitazione, della dimora di Dio. Non solo la promessa di Davide, ma in particolare qui si ricorda, viene ricordata la fatica di Davide per il Tempio, per la casa del Signore. Ricordati, Signore, di Davide, di tutte le sue fatiche, di tutte le sue fatiche che non sono quelle. Davide ne ha fatte tante, ha fatto anche le guerre, ha fatto altre cose, ma non sono ricordate queste. Qui sono ricordate le fatiche per la casa del Signore. C'è una, ovviamente, chiaro, evidente, c'è una interpretazione del ruolo del re, una rimeditazione, una reinterpretazione del ruolo del re. Ci ricordiamo i libri delle cronache, il re ha il dovere soprattutto di istituire il culto, ha istituito il culto e tutto quello che riguarda il culto di Israele nel Tempio. E così anche qui troviamo la stessa idea, fondata appunto sulla promessa del Signore, che sul giuramento fatto dal Signore, dal potente di Giacobbe a Davide, e quindi la richiesta, una richiesta legata, una promessa legata al monte di Sion. Al versetto 13, il Signore ha scelto Sion, l'ha desiderata per sua dimora, è una scelta di Dio, è il luogo additato questo come il luogo del suo riposo per sempre, qui abiterò perché l'ho desiderato, e la benedizione che da esso procede, scaturisce, benedirò largamente le sue provviste, sazierò di pane i suoi poveri, rivestirò di salvezza i suoi sacerdoti, eccetera, là farò germogliare un corno di Davide, per Davide. E ora, e poi abbiamo trovato il Salmo di ieri, dove si celebra l'abitare dei fratelli insieme. Al versetto primo, ecco quanto è bello e quanto è soave l'abitare dei fratelli insieme, paragonato all'olio prezioso che scende sulla barba di Aronne, fino all'orlo delle sue vesti, cioè paragonato all'olio della consacrazione, a tutta l'economia sacramentale, molto forte, e paragonato anche alla rugiada dell'Ermon che scende sui monti di Sion e che dona benedizione, e quindi paragonato alla benedizione di Dio. Sono i tre grandi elementi: il culto, la benedizione, il culto e la vita secondo il culto, non separata dal culto, quindi il vivere insieme c'è dentro tutto. E ora abbiamo l'altro salmo molto breve, che è quello che meditiamo oggi tutti insieme, che termina i salmi delle ascensioni. Vediamo ora insieme Salmo 133-134.
Ecco, mi sembra, come dice un commentatore, che questo salmo possa essere considerato come da pronunciare a cori distinti, perché nel descrivere il momento dell'arrivo al Tempio del pellegrino, diciamo i primi due versi sarebbero quelli del pellegrino, i primi due versetti, a cui risponderebbe il coro che impersona i sacerdoti, cioè quello che benedice poi. Quindi il primo coro reciterebbe questo invito a coloro che stanno nel Tempio durante le notti, cioè i sacerdoti, e il secondo coro invece risponderebbe a questo invito con una benedizione. Mi sembra molto bello, ecco, come descrizione, e diciamo che questo invito fatto a coloro che stanno nella casa del Signore durante le notti mi ha fatto pensare alla profetessa Anna, che in Luca 2 viene descritta come colei che stava appunto nel Tempio giorno e notte, e mi ha fatto pensare anche alla luce, al fuoco, alla lampada che doveva essere tenuta accesa e in modo ininterrotto. Ecco, questo spiegava anche la presenza, no, di queste persone nel Tempio. E concludo dicendo che questo Salmo, come anche quelli che hanno preceduto, e perfino quel Salmo che aveva quei toni imprecatori che abbiamo commentato sabato scorso, questo Salmo si conclude con una benedizione. Quindi, come dire, in fondo ad ogni preghiera, in fondo ad ogni forma, come dire, di lode, c'è sempre una benedizione. E questa benedizione è il segno dell'accoglienza, perché il Signore ti benedica da Sion vuol dire ti benedica così come sei. Non dopo aver superato una prova, non dopo aver superato un giudizio, ma tu sei venuto fin qui, hai sofferto, hai patito, hai faticato, e adesso il Signore ti benedice.
Ascoltando adesso tutto così questa introduzione, e vedendoli tutti assieme questi salmi delle ascensioni, ho proprio pensato che questi due finali, che cominciano con ecco com'è bello ed ecco benedite il Signore, e come, cioè, ho visto proprio tutti che sono arrivati a Gerusalemme, cioè sono arrivati al monte del Signore, quindi arrivati possano finalmente lodare alla fine del pellegrinaggio, insomma. e godendo diciamo del fatto di essere insieme, perché questo del salmo di ieri, come bello e come dolce che i fratelli vivano assieme, e anche ecco, benedite il Signore voi tutti servi del Signore, voi che state nella casa del Signore, poi sì, c'è durante le notti, ma insomma sono arrivati tutti assieme e stanno tutti assieme nella casa del Signore, quindi il senso finale di tutto questo è la comunione, insomma, tra i fratelli, con tutte le cose che appunto ha detto Sandro prima, che sono bellissime in questi tre momenti, e poi c'è proprio questo accogliere la benedizione, cioè essere immersi in questa donazione grandissima che solo il Signore può fare, perché alla fine Lui li accoglie tutti e li benedice.
In seguito a quello che ha detto Patrizia, queste benedizioni, in questo salmo si celebra la preghiera notturna, la preghiera come dal profondo a te grido, la preghiera nella notte, ed è molto bello che ci sono molti plurali all'inizio: benedite il Signore, voi tutti servi del Signore, e si conclude con da sì, un ti benedica il Signore che ha fatto cielo e terra. E mi fa pensare proprio a quell'altro salmo che dice: là salgono insieme le tribù del Signore secondo la legge di Israele. Quindi tutte le tribù, ecco, che sono unite, sono uno. Faccio questa interpretazione, poi può essere anche che è bello anche dire mi benedica personalmente, però mi pare che alla fine di questi salmi graduali c'è come l'assemblea di Israele riunita in questa bellissima unità, con un intento di preghiera, e da Sion, che Girolamo dice che sarebbe la Gerusalemme del cielo, ma anche tutti, la letteratura ebraica è molto escatologica rispetto al commento di questi salmi, e celebra questa unità ritrovata del popolo davanti al Tempio di Dio. C'è un'altra cosa: dopo la caduta del Tempio, come si può dire voi che state nel Tempio del Signore durante le notti? E allora ho letto una interpretazione ebraica che dice: voi che studiate la Torah, voi che durante la notte vi affaticate sulla Torah, che è la parola di Dio, quella parola che ha fatto il cielo e la terra.
Versetto 2: alzate le mani verso il santuario. Mi ha fatto pensare a Luca, come penso tutti abbiate pensato, al capitolo 24, dove alla fine dice: il Signore alzate le mani, li benedisse e andò in cielo, e i suoi discepoli stavano sempre nel tempio lodando Dio. E questo è praticamente quello che dice il Salmo: il Signore li benedice, loro cosa fanno? Vanno nel tempio a lodare il Signore. E poi ho pensato alla lettera di Paolo, che viene un po' dopo, e che la prima Timoteo al capitolo secondo, dove dice al versetto 8: voglio dunque che in ogni luogo gli uomini preghino alzando al cielo mani pure, senza collera e senza polemiche.
A me colpisce molto, molto decisamente che questo salmo delle salite, che potrebbe essere inteso come un momento così interno di Israele, di questo popolo che è salito, si chiuda con questo riferimento al Signore che ha fatto cielo e terra. Mi pare che il salmista e il Signore che lo ha ispirato ricordi con queste parole che questa benedizione si allarga a tutto il mondo, perché Egli è il Dio che benedice da Sion certamente, ma che fa piovere sui giusti e sugli ingiusti e che benedice in quanto creatore e Signore di tutti.
È solo un'impressione, non l'ho confrontata, però mi colpisce. Questo è l'ultimo dei salmi delle ascensioni e quindi, concludendo questa raccolta, in qualche modo mi pare che abbia un ruolo, una funzione, insomma, di ultima parola detta su questa raccolta. E quel termine notte mi colpisce in particolare, cioè questi servi del Signore che stanno nella casa del Signore durante la notte. Io non so se durante la notte il Tempio fosse un luogo così frequentato da tutti coloro, sembrano quelli che hanno completato il pellegrinaggio, sono giunti a Gerusalemme, sembrerebbe così, però secondo me a me non pare che sia così, perché devono alzare le mani verso il santuario e perché il Signore benedice da Sion, sembra che ci sia una distanza ancora, insomma, rispetto a Sion. E allora anche quello che diceva la Barbara e Stefano prima, c'è questo riferimento al cielo e alla terra, cioè a un Dio che insomma, che ha la sua presenza che si espande in tutto il mondo, e questo essere alla presenza sua nella lettura adorante della sua parola mi faceva pensare che appunto questa notte sia fondamentalmente il tempo dell'attesa. La notte mi pare che abbia un po' questo significato, mi aiuta anche un po' Paolo, Isaia, la notte è già inoltrata, il giorno si avvicina. Isaia che richiama richiamo a questa sentinella a cui si chiede quanto ancora debba passare prima che la notte sia trascorsa. Quindi mi fa pensare al popolo ancora in esilio che non credo che potesse fare dei pellegrinaggi a Gerusalemme nella situazione in cui si trovava, e allora che l'alzare le mani verso il santuario rappresenti poi rimanere legati alla parola del Signore che di fatto conduce a Gerusalemme, insomma, anche coloro che fisicamente non possono recarvisi.
Mi sono chiesta chi è che fa questo invito, ecco benedite il Signore. Allora ho pensato che possa essere Davide, il re, che invita il suo popolo, e così rileggendo il primo libro delle cronache, vedendo un po' come si svolgono le cose da quando l'arca passa, appunto vengono sconfitti i Filistei e quindi riconquistata in qualche modo l'arca. Si dice al capitolo 15 che Davide costruì degli edifici nella città di Davide, preparò il posto per l'arca di Dio ed eresse per essa una tenda. Quindi la prima cosa che fa Davide, erige questa tenda, quindi un semplice padiglione, e poi mette i Leviti davanti all'arca perché appunto celebrassero. Dice al versetto 6: i sacerdoti Benaia e Jacaziel con le trombe erano sempre davanti all'arca dell'alleanza, e quindi questi sacerdoti che sono sempre appunto giorno e notte davanti all'arca sono lì a rappresentare tutto il popolo. E poi appunto c'è il Salmo, che riprende il Salmo 105 come abbiamo visto, ed è bellissimo. E poi dopo questo Davide al capitolo 17, sempre delle cronache, c'è appunto la profezia di Natan, Davide che dice, esprime al profeta il suo desiderio di costruire il Tempio. E allora il Signore gli dice di no e dice: non tu costruirai il Tempio. Allora io ho ripensato un attimo anche al Salmo 100, al Salmo 132, no scusate, Salmo 131, dove il greco ha un'espressione molto singolare, dice: ricordati Signore di Davide di tutta la sua mitezza, dice, omnis mansuetudinis eius, che è diverso appunto dalle sue fatiche, e mi sembra che questo, che possano essere tutte le volte che Davide si umilia davanti al Signore, e anche appunto nell'occasione della promessa del Signore di fargli un casato, Davide dice: chi sono io? E questo appunto sia questa grande mitezza di Davide, ma anche soprattutto l'accettare che non sarà lui a costruire il Tempio materiale, anche se il Signore appunto gli fa questa grande promessa che va al di là di ogni speranza.
Ma volevo un attimo tornare sull'espressione ecco, che c'è in entrambi i salmi, come un'espressione di puntualizzazione e di invito quindi a benedire il Signore da parte di tutti i servi del Signore, quindi prima di tutti e poi in secondo luogo verso coloro che sono nel Tempio, quindi più pii che alzeranno le mani al Signore per benedirlo, con un'espressione in più.
Cosa che avevo pensato sono state dette, non... insomma, è bello, un bel salmo, una bella conclusione dei canti delle ascensioni, dei canti salmi graduali, molto conciso, e dice: è tutto incentrato appunto sulla benedizione, sul benedire Dio, e Dio che benedice il suo popolo, e poi tutta l'umanità, insomma, non è esclusa, non è una benedizione, è una benedizione inclusiva, è chiaro, come è stato anche ricordato. Però, insomma, è tutto il popolo, e voi tutti, tutti, è molto sottolineato anche questo, servi del Signore, che a un tempo sono quelli che svolgono il servizio nel Tempio e che sono quelli che trasmettono la benedizione sacerdotale, ma ad un tempo sono anche tutti, e tutta la comunità di Israele lì raccolta, come abbiamo visto nel Salmo precedente, quanto è bello e quanto è soave l'abitare dei fratelli tutti insieme, e viene detto al Tempio dove c'è tutto Israele per le grandi feste, tre volte all'anno, radunato per lodare il Signore. E quindi è l'espressione di un popolo che ha le sue classi, ha i suoi sacerdoti e c'è i suoi ministri, i ministeri noi diremmo, però è tutto il popolo che dice, che loda Dio, che benedice Dio. La prerogativa non è esclusiva dei sacerdoti, è di tutto il popolo. Se non ci fosse il popolo non ci sarebbero neanche i sacerdoti, non viceversa, si può anche dire viceversa, ma insomma. E allora il Signore, l'invocazione finale: ti benedica il Signore che ha fatto cielo e terra, la conclusione di tutti i salmi graduali, è molto bella. Ricordiamo anche altri episodi, raduni a Gerusalemme, in Esdra, in Neemia, alla fine si conclude sempre con la benedizione, con Dio che benedice, poi là troviamo il banchetto, eccetera, e probabilmente anzi senza probabilmente ci sarà stato, ma qui appunto è la benedizione che conclude le ascensioni, la benedizione di Dio, la grande benedizione di Dio. E ho pensato, insomma, qui è davvero Israele invitato a lodare, a benedire Dio, e Dio che è invitato a benedire Israele. E come dicono spesso i rabbini, insomma, è il grande dialogo fra Dio e il suo popolo, è tutto sulla benedizione, la benedizione è il contenuto del grande dialogo. Ricordiamo la visione, il libro dei Salmi è diviso in 5 libri come il Pentateuco. I rabbini dicono: nel Pentateuco è Dio che parla a Israele, e nei Salmi è Israele che, con le parole che Dio gli ha donato, con le lodi che Dio gli ha donato, però parla al suo Dio. E vedere in questo dialogo l'ultima parola è appunto la benedizione.